So welcome back, everybody. It is my pleasure to continue today's seminar on Dogen. And since we've covered some basic information about Dogen's life and his writings, we will now enter a discussion of his concepts. And the first subject is his ideas about religious practice and insight or enlightenment.
Quindi buongiorno ancora una volta a tutti e ben rientrati. Per me è un piacere poter continuare questo seminario su Dogen. Dopo aver esaminato la sua vita e le sue opere, passiamo adesso ai concetti, alle sue idee. In particolare, in prima battuta, parleremo delle idee che aveva sulla pratica religiosa e l'illuminazione.
So I've mentioned this morning that Dogen is well known for two propositions that he already writes about in his first doctrinal exposition, the Discourse on Negotiating the Way, or Bendova in Japanese. And the first proposition is that practice is one and the same with enlightenment. The second one is that seated meditation or zazen is the wondrous gate or method in which insight is immediately realized. And both propositions are obviously strongly related.
Come già vi ho accennato stamattina, Dogen è noto per due proposizioni che erano già presenti nella sua prima esposizione dottrinale, ovvero Bendova, il cammino religioso. La prima è il fatto che la pratica equivale all'illuminazione e la seconda è che lo zazen, la meditazione seduta, costituisce la meravigliosa porta o metodo con cui si realizza immediatamente l'illuminazione. Entrambe queste proposizioni sono fortemente correlate.
The main idea that supports the proposition that enlightenment is one with practice and specifically seated meditation has its basis in esoteric Buddhism and ultimately Indian thought. It is the idea that a sacred entity such as the Buddha can be invoked to mysteriously join with the practitioner by aligning the three levels of action, that is the action of the body, the action of the mind, and the action of speaking. Now you can say that in seated meditation, there are no words spoken, so there is no verbal action. But as you also know, the Zen tradition has always regarded silence as a powerful mode of conveying highest insight, often more powerful than words. So speaking through silence is a strong idea in the Zen tradition.
L'idea principale alla base della proposizione secondo cui l'illuminazione è tutt'uno con la pratica, e in particolare con la meditazione seduta, trova le sue radici nel buddismo esoterico e, in definitiva, nel pensiero indiano. Si tratta dell'idea secondo cui un'entità sacra, come il Buddha, può essere invocata per unirsi misteriosamente al praticante, allineando, ovvero, tre livelli d'azione: l'azione del corpo, l'azione della mente e l'azione del parlare. Voi direte, ma nel caso della meditazione seduta non vengono pronunciate delle parole, non c'è un'azione verbale. Però dovete sapere che la tradizione Zen ha sempre considerato il silenzio come un modo efficace per trasmettere l'illuminazione suprema, un qualcosa spesso più potente delle parole. Infatti sapete che nella tradizione Zen si crede moltissimo all'efficacia di parlare attraverso il silenzio.
And so Dogen states in the discourse on negotiating the way explicitly that sitting in Zazen means to form the seal of the Buddha on the three levels of action, physical, verbal, and mental. Forming the seal of the Buddha is another expression for the signature posture or mudra that invokes his presence.
Dogen afferma nella stessa opera che sedersi in Zazen significa formare il sigillo del Buddha, quindi vuol dire ai tre livelli fisico, verbale e mentale. In pratica, un'altra espressione per la caratteristica postura che invoca la sua presenza.
So Dogen does not mention the connection to esoteric Buddhism here, but in this regard, I think it is important to remember his Tendai training, where esoteric ideas were an important part.
È vero che qui effettivamente lui non parla necessariamente di un nesso con il buddismo esoterico, però non dobbiamo dimenticare i suoi anni di formazione presso la scuola Tendai, dove l'elemento esoterico svolgeva un ruolo molto importante.
So, when the three levels of actions are aligned in the right way in Zazen, then, according to the discourse, the Buddhas of all times and worlds come together to join the person that sits in Zazen, and that person at that moment attains all the merits the Buddhas have ever accrued. However, Dogen cautions, and I think that's very important, that this is not something that one will necessarily experience psychologically, that one will be aware of what's going on at that moment. In general, Zazen to Dogen is not so much about experiencing something, it is about performing the practice of the Buddhas and Zen ancestors. And his language in this regard, his language when he speaks about Zazen is not experiential or psychological, it is more juridical actually. So what he says is that by doing Zazen, one testifies or verifies insight.
Quando quindi si riescono a allineare tutti e tre questi livelli nel modo corretto, allora i Buddha di tutti i tempi e di tutti i mondi si riuniscono per unirsi alla persona che sta praticando lo Zazen. E quella persona allora ottiene tutti i meriti che abbiano mai maturato i Buddha. Tuttavia, ammonisce Dogen, e questo è molto importante, non è qualcosa di cui uno diviene necessariamente consapevole. In generale, per Dogen, Zazen non significa sperimentare qualcosa, si tratta di eseguire la pratica dei Buddha e degli antenati Zen. E quando parla di Zazen, il linguaggio di Dogen non è né psicologico né esperienziale, bensì giuridico, nel senso che dice: praticando lo Zazen si testimonia o si verifica l'illuminazione.
And so if we consider this idea that when doing Zazen, one is joined with all Buddhas, we can, I think, very well understand why Dogen says that Zazen, the practice of Zazen, is one with enlightenment.
E quindi capiamo bene perché lui dica che la pratica dello Zazen è praticamente equivalente all'illuminazione se, come appunto ipotizza lui, praticando lo Zazen si diventa tutt'uno con tutti i Buddha del passato.
So, what does he say about Zazen, how Zazen is to be performed? The discourse points to the manual of seated meditation that I've already mentioned, and of which we have three versions. That's in Japanese, the text Fukan Zazengi. Two versions are written in literary Semitic, one in 1233 and one sometime around 1240. There's also a version in the composite Japanese style that is part of the treasury. All three versions are identical in their description of the physical side of Zazen, but they differ slightly in terms of the mental side.
Quindi come si fa allora a praticare lo Zazen? Nell'opera Bendova, infatti, si accenna a quell'altro libro, vi ricordate, il Fukan Zazenji, cioè la raccomandazione generale sulla pratica della meditazione seduta, di cui sono disponibili tre versioni. Due scritte in sinitico letterario, una nel 1233 e l'altra attorno al 1240. Ce n'è poi anche un'altra in stile composito giapponese e che è incorporata nello Shobokenso. Tutte e tre le versioni sono identiche per la descrizione del lato fisico delle zazen, però invece ci sono delle differenze per quanto riguarda quello mentale.
So to start with the physical side, all texts maintain that zazen should be performed in a quiet place, with moderate temperature and light. One should not be hungry or thirsty, but also not have eaten too much. Clothing should fit well without constricting the body by being too tight. And one should use a seating cushion and not simply sit on the ground or on a mat. The seating cushion is to be placed under the bottom.
Partiamo allora dal lato fisico. Tutti e tre i testi, tutte e tre le versioni, sostengono che lo Zazen vada praticato in un luogo tranquillo, con condizioni moderate di temperatura e di luce. Non si deve aver fame né sete, ma neanche essere troppo sazi. L'abbigliamento deve essere comodo, senza stringere il corpo, ed è opportuno utilizzare un cuscino su cui sedersi sopra, anziché sedersi semplicemente a terra o sul pavimento.
So in other words, Zazen is not considered or meant to be an ascetic practice. It should be performed in an environment that does not challenge one with extreme external or internal stimuli.
In altre parole, lo Zazen non vuole essere una pratica ascetica e va eseguito in un ambiente dove non ci siano degli eccessivi stimoli, né interni né esterni.
I know that I'm bringing owls to Athens here, but I'll still continue with the description of the physical posture as he describes it. So the position is sitting upright with the legs crossed, either in the full lotus position with the feet placed on the opposite thigh, or in the half lotus position with one foot on the ground below the other leg and one foot placed on top of the other leg. The left hand is placed on the right leg and the right hand in the palm of the left hand. Both thumbs touch each other and are aligned with the navel. The back should be straight, neither leaning left or right, nor backward, nor forward. And then there's this nice description: the ears must be in line with the shoulders and the nose in line with the navel. The tongue must be held lightly against the back of the top teeth with the lips and teeth closed.
Poi so bene che insomma sfondo per così dire una porta aperta perché lo sapete molto meglio anche di me. Comunque la posizione seduta da tenere è eretta con le gambe incrociate, o nella posizione del loto completo con i piedi appoggiati sulla coscia opposta, oppure nella posizione del mezzo loto con un piede a terra sotto l'altra gamba e l'altro posto sotto l'altra coscia. La mano sinistra va posta sulla gamba destra e la mano destra nel palmo della mano sinistra. Entrambi i pollici si toccano e sono allineati con l'ombelico. La schiena deve essere dritta, senza essere inclinata né a destra né a sinistra, né indietro né in avanti. E c'è una bella descrizione sua, che cito: le orecchie devono essere in linea con le spalle e il naso in linea con l'ombelico. La lingua deve essere tenuta leggermente contro la parte posteriore dei denti superiori, con le labbra e i denti chiusi.
At the beginning of Zazen, one exhales deeply and sways the body to the left and right. And after that, one sits straight and breathes calmly but naturally through the nose. The eyes remain open, again in a natural way, and the idea is to open them slightly more when one feels sleepy and less when feeling agitated.
All'inizio dello Zazen si espira profondamente e si fa ondeggiare il corpo a destra e a sinistra. Dopodiché ci si siede eretti e si respira tranquilli in modo naturale attraverso il naso. Gli occhi rimangono aperti, anche qui però con una postura naturale. L'idea è di aprirli leggermente di più quando si ha sonno e leggermente di meno quando ci si sente un po' agitati.
So that's what he has to say about the physical position in Zazen. And then concerning the mind or the mode of contemplation, as I said, the texts differ partly in their description. They agree that in preparing for Zazen, one should cease to think of one's daily affairs or arguments about what is right and what is wrong. Also, Zazen should not be done with the goal of becoming a Buddha. So do not do Zazen to achieve anything else than doing Zazen. That, I think, is the idea.
E così abbiamo visto la postura fisica. Per quanto riguarda invece la mente o il modo di contemplazione durante lo Zazen, come vi dicevo prima, i testi differiscono parzialmente nella descrizione. Sono tuttavia d'accordo sul fatto che quando ci si prepara per la meditazione seduta, si deve smettere di pensare alle proprie faccende quotidiane o a ciò che è giusto, a ciò che è sbagliato. E poi lo Zazen non va praticato con lo scopo di diventare un Buddha. In altre parole, non praticate lo Zazen per motivi diversi dalla pratica dello Zazen.
So this is, in a way, the preparation parts, how to mentally prepare for meditation, and then for meditation proper, the older version of 1233 proposes that one let go of all thoughts. If a thought arises, one should become aware of it and let it go. And if one does that long enough, one will naturally become unified.
Passiamo poi alla parte invece relativa alla meditazione vera e propria e qui la vecchia versione del 1233 propone di lasciare andare tutti i propri pensieri. Se nasce un pensiero, bisogna prenderne coscienza e poi lasciarlo andare. E pian piano, insomma, con la pratica, si diventa unificati in tutt'uno.
The later versions say that during meditation, one should think the ground of not thinking. And what that means is the subject of considerable debate. Dogen offers one hint by quoting a Chinese master from whom he has taken the expression. So when the master was asked how one would think the ground of not thinking, he answered non-thinking. That expression indicates a mode of thought that is without the characteristics of thought.
Le versioni successive dicono invece che durante la meditazione si dovrebbe pensare il fondamento del non pensiero. Che cosa significhi esattamente questa espressione? È oggetto di considerevoli dibattiti. Dogen suggerisce una interpretazione citando un antico maestro cinese da cui ha preso proprio questa espressione. Quando a quel maestro venne chiese come si potesse pensare il fondamento del non pensiero, lui rispose non pensando. E questa espressione indica un modo di pensare che è privo delle caratteristiche del pensiero.
In a different fascicle of the Treasury, Dogen offers another hint. There he states that leaving home and entering the woods, that is leaving secular life and taking up life as a monastic, means to think at the ground of not thinking. The reason of this equation that one can gather from his writings is that monastic life is a life not guided by personal wishes and desires, but by the rules set by the Buddha and the ancestors of the tradition.
In un altro fascicolo del Bendova, Dogen offre un ulteriore suggerimento. In quella sede, infatti, afferma che lasciare la casa e entrare nel bosco, cioè lasciare la vita secolare e intraprendere la vita monastica, significa pensare il fondamento del non pensiero. La ragione, come la si può dedurre dai suoi scritti, è che la vita monastica è una vita non controllata da desideri e volontà personali, bensì dalle regole stabilite dal Buddha e dagli antenati della tradizione.
If we look at the words that he uses, this connection becomes even clearer. It is a compound of two characters, one read in Japanese omo and the other omonpakaru. Both words mean thinking, but with different nuances. Omo is thinking strongly imbued with desire. And the most prominent example is if a man does omo of a woman, he desires her, and vice versa. Omonpakaru indicates a planning or scheming mode of thinking to reach a certain aim. So again, this is not about a neutral mode of rational contemplation. So thinking, if we look at the words, thinking in the mode of non-thinking points to a mode of thought that is not driven by personal desires.
Se osserviamo più da vicino le parole che lui utilizza in questo passaggio, magari riusciamo a capire meglio come stanno le cose. Si tratta infatti di un composto di due caratteri in giapponese, uno che si può leggere omou e l'altro omonpakaru. Mi scuserà il professor Tollini. Entrambe queste parole significano pensare o pensiero, però con sfumature diverse. Omo-u è un pensiero fortemente intriso di desiderio. L'esempio tipico è quando un uomo pensa, quindi fa omo-u verso una donna, vuol dire che la desidera e viceversa. Omonpakaru invece indica un modo di pensare progettuale, finalizzato, quindi anche qui non si tratta di un modo neutro di contemplazione razionale. E pensare con il non pensiero vuol dire quindi un modo di pensiero o di pensare che non è controllato dai desideri personali.
So, otherwise the newer version leaves the method of contemplation in Zazen undetermined. So talking about thinking the ground of non-thinking is not a description of a specific method of contemplation. And both the method of the older version to let go of thoughts once one notices them, or for example, contemplation on a koan, would both fit the instruction. One method Dogen seems to exclude in a later formal talk is the one that I first learned for seated meditation, namely counting one's breaths, in Japanese, su-sok-kan. However, I would argue that he simply didn't want Zazen to be identified with one single method of contemplation.
Per il resto, invece, la versione più recente lascia indeterminato il metodo di contemplare in posizione Zazen. E sia il metodo previsto dalla versione più antica, cioè lasciare andare i propri pensieri una volta che se ne è preso coscienza, o anche, per esempio, la contemplazione su un koan, si adatterebbero comunque a questi suoi insegnamenti. Un metodo che invece Dogen sembra escludere in un successivo discorso formale è quello che ho imparato io per la prima volta, cioè inizialmente per la meditazione seduta, ossia quello di contare i propri respiri, in giapponese suso kukan. Direi semplicemente però che Dogen non voleva che lo zazen fosse identificato con un unico metodo di contemplazione.
Those of you who have been trained by Soto school teachers may miss mention of shikantaza in my account so far. Shikantaza, literally just and only sitting, is an expression Dogen sometimes uses when he speaks of Zazen. I have experienced it as taught in the Soto school also as a method of seated meditation, one where you fully concentrate on your sitting posture, but that is not a method described in Dogen's texts. Also, it would also fit with his instruction on thinking, the ground of not thinking.
Probabilmente quelli di voi che sono stati formati da maestri appartenenti alla scuola Soto si chiederanno a questo punto perché io non abbia finora citato Shikantaza, in quanto vi ho raccontato finora. Shikantaza, che letteralmente vuol dire stare seduti e basta, è un'espressione che usa talvolta Dogen quando parla di Zazen. E io devo dire, ce l'ho visto personalmente, che oggi come oggi nelle scuole Soto viene anche insegnato come metodo di meditazione seduta. Un metodo, ovvero, in cui ci si concentra totalmente sulla postura seduta. Ma non è in verità un metodo descritto nei testi di Dogen, anche se in fondo si adatterebbe bene al suo insegnamento relativo al pensare il fondamento del non pensiero.
Now I move on to the larger context. In modern religious studies, Dogen is often likened to other famous founding figures from his era who proposed a single and simple practice as the way of salvation. Like invoking the name of Amida Buddha in Honen's Pure Land Buddhism, or reciting the title of the Lotus Sutra in Nichiren Buddhism. And this has provoked some to believe that he opposed other practices such as reciting sutras, doing prostrations, and so forth.
Nei moderni studi religiosi, Dogen è spesso paragonato ad altre famose figure fondatrici della sua epoca, che proponevano un'unica e semplice pratica come via di salvezza. Ad esempio invocare il nome di Amida Buddha nel buddismo della terra pura di Honen, oppure recitare il titolo del Sutra del Loto nel buddismo di Nichiren. Questo ha fatto credere alcuni che Dogen si opponesse ad altre pratiche come la recitazione dei sutra, i prostrarsi e così via.
However, if we look at what Dogen actually wrote, it is clear that all these practices have their place in his vision of monastic life. And some of them even belong to the ritual performance of seated meditation itself, as one may learn from his method of negotiating the path, Bendoho. A very informative text concerning ritual in his monasteries is the Treasury Fascicle on Reading Sutras. That is not a text that is concerned with individual silent reading of canonical texts. It is about the public recitation of sutras as it was performed in the monastery on certain occasions or when a patron demanded it. Here, I would like to mention as a side note that Dogen had several female patrons and disciples, and that he allowed female monastics into his congregation, although we do not know their exact number. In any case, what is clear from this fascicle on reading sutras is that this ritual was performed regularly, that it was a complex and elaborate affair, and that it involved smaller ritual acts like prostrations, burning of incense, and so forth.
Se però andiamo a vedere ciò che ha scritto effettivamente Dogen, vediamo chiaramente che tutte queste pratiche trovano un loro posto nella sua visione della vita monastica. Alcune di esse appartengono addirittura alla stessa pratica rituale della meditazione seduta, come infatti possiamo desumere dalla sua opera Bendoho. Un testo molto informativo sul rituale nei suoi monasteri è il fascicolo del Shobo Genzo relativo alla lettura dei sutra. Questo testo non riguarda lo studio personale individuale dei testi canonici, bensì la recitazione pubblica dei sutra come veniva eseguita nel monastero in certe occasioni o magari quando lo richiedeva il protettore del monastero. E qui vorrei citare proprio a margine che Dogen contava diverse donne come mecenati e discepole e che ammetteva anche le monache nella sua congregazione, anche se non sappiamo esattamente quante fossero. Ciò che comunque emerge chiaramente da questo fascicolo è che questo rituale veniva eseguito regolarmente, era una questione complessa ed articolata e comprendeva anche atti rituali minori come prostrazioni, bruciare l'incenso e via dicendo.
Other texts from the Treasury demonstrate that in Dogen's vision of monastic life, every act could be ritualized and thereby become part of the performance of insight or thinking the ground of not thinking. One example that has gained some notoriety is the text on using the toilet. Another example is that on washing one's face, which includes a part on cleaning the teeth, which was a hygienic technique that Dogen actually introduced to Japan. This chapter once more also demonstrates that his ritualization of daily activities conforms to the fundamental pattern of esoteric Buddhism in aligning body, speech, and mind. For example, Dogen instructs his followers to recite a passage from the Avatamsaka or Kegon Sutra before cleaning their teeth with a tooth stick. And this passage formulates the wish that all sentient beings obtain the tooth of temperance and harmony with which to cut off their desires. And rules for eating followed a similar pattern.
Altri testi famosi contenuti nello Shobo Kenzo dimostrano che, secondo la visione di Dogen sulla vita monastica, ogni atto poteva essere ritualizzato e quindi diventare parte della realizzazione dell'illuminazione, ovvero pensare il fondamento del non pensiero. Ad esempio, grande eco ha avuto il testo da lui scritto sull'utilizzo del gabinetto. Un altro è quello relativo al lavaggio del viso che include anche una parte relativa alla pulizia dei denti, una tecnica igienica introdotta dallo stesso Dogen in Giappone. Questo capitolo dimostra ancora una volta che la sua ritualizzazione delle attività quotidiane è conforme al modello fondamentale del buddismo esoterico, ovvero un allineamento tra corpo, parola e mente. Tanto per fare un esempio, Dogen istruisce i suoi seguaci, prima di pulirsi i denti con uno stecchino, a recitare un passo del Kegon Sutra, che formula l'augurio che tutti gli esseri senzienti ottengano il dente della temperanza e dell'armonia con cui tagliare i loro desideri. E anche le regole per l'alimentazione seguivano uno schema simile.
So that said, so there are other rituals that are also part of the vision of monastic life, but seated meditation certainly throughout held a central place in Dogen's schedule. A daily schedule that can be derived from the method of negotiating the way. And this text tells us that there were four major zazen sessions during the day, one in the evening after sunset, one in the small hours of the morning before sunrise, one after breakfast, and one in the late afternoon. Each lasted 2 hours at least, but could also go on for up to 3 hours. In other words, 8 to 12 hours per day were dedicated to seated meditation, and everything else was fit in between. Sleep, on the other hand, was restricted to 6 hours maximum and often 4 hours, and one can only speculate what that did to the minds of those who lived that schedule.
Abbiamo visto che c'erano anche altri rituali nella vita monastica, ma sicuramente un posto centrale era occupato proprio dalla meditazione seduta. Nell'opera Bendova troviamo addirittura un programma giornaliero, da cui apprendiamo che c'erano 4 sessioni principali di zazen. Una la sera dopo il tramonto, una nelle primissime ore del mattino prima dell'alba, una dopo colazione e una nel tardo pomeriggio. Ciascuna durava almeno 2 ore, ma poteva anche proseguire fino a 3. In altre parole, quindi, ogni giorno venivano dedicate alla meditazione seduta da 8 a 12 ore e tutto il resto doveva trovare in qualche modo posto lì in mezzo. Il sonno, d'altra parte, era limitato a 6 ore al massimo o addirittura a 4 e si può solo ipotizzare cosa tutto ciò facesse alla mente di coloro che dovevano seguire quel programma.
Okay, so these were some thoughts on the methods of practice and its relationship to insight or enlightenment as we find it in Dogen's texts. And I'm happy to see that we now still have a good 15 to 20 minutes for questions. Also, obviously, questions that you couldn't ask earlier in the morning. So.
E così abbiamo esaminato velocemente i metodi della pratica e il loro rapporto con l'illuminazione secondo Dogen.
I wonder if the idea of Dogen, of this identity, is something original in respect to the Chan thought concerning practice and enlightenment. I mean, I think that Dogen has formulated his conception of practice and enlightenment also on the basis of what his experience in China has been. What do you think about this?
Una domanda naturalmente abbastanza complessa, ma insomma riguarda l'identità tra pratica illuminazione, il Shusho Ichinyo, che è molto famoso in Dogen. Mi chiedevo se questa è una formulazione originale o se ha qualche fondamento nel buddismo chan cinese dove lui è andato a studiare. Quindi se la sua esperienza in Cina, da questo punto di vista, cosa gli ha suggerito, cosa gli ha comportato.
Okay, thank you, Professor Tolini. Certainly, I think one link is precisely his account of when of the experience he had upon hearing his master Rujing say that Zazen is letting fall away body and mind. And I think he understood that as an expression of when you do Zazen, then you free yourself from the restrictions that are usually come through your desires or through the karma that you've accumulated in your previous lives. And so he certainly did not think, or he didn't never said that this was his invention, but he only understood what he said as an interpretation of what Buddhists in the Zen tradition had always said. And I think this link to Shinjin Datsuraku, to let body and mind fall away, is an important link in that regard.
Secondo me un collegamento importante lo troviamo proprio nel suo resoconto circa quella famosa esperienza che ebbe quando sentì suo maestro Rujin dire che lo zazen era proprio il lasciar cadere, l'abbandonare sia il corpo che la mente. E parafrasando, insomma, si potrebbe dire che con lo zazen ci si può liberare dei propri lacciuoli, delle proprie restrizioni che dipendono dai nostri desideri oppure dai karma che abbiamo accumulati nelle nostre vite precedenti. Sicuramente mai Dogen disse che era stato lui a inventare questo concetto, bensì riconobbe che faceva parte della tradizione Zen buddista.
Of course, Dogen almost never says that it is his own invention, but that it is the true Buddhism coming from Shakyamuni Buddha. No, it's right. What you say is really true. It is a very strong connection to Shinjin Datsuraku. I'm also convinced about that. But another problem is that Shinjin Datsuraku is an old story in Chinese Buddhism. It's not been invented by Rujin.
Yeah, certainly. So I'm not sure whether we really disagree here. I think
no,
no, we right.
Mi sembra che stiamo dicendo in fondo la stessa cosa, no? Siamo d'accordo sul fatto che comunque fosse già un retaggio del passato, no? Questo Shinji Datsuraku non era neanche, veniva originariamente da Rujing, ma era ancora precedente.
So Dogen very often he relates to the tradition and gives a new perspective, for example, on this famous koan about polishing a tile. So the story where a master is asked what are you doing? They're doing zazen. And he says, well, I'm doing zazen to become or make Buddha. And then the other person takes up a towel and starts to polish it. And then he's asked, so what are you doing there? And he says, well, I'm polishing the towel to become a mirror. And the response then is, how can you polish? How can you make a mirror out of a towel? And the rejoinder again is, how can you become a Buddha by doing zazen? So that's you know, the traditional problem that goes back and forth in the tradition. And Dogen's take on it is basically to say, exactly, you are always polishing a tile, and that's what makes you, that's the action of a Buddha. So he is certainly inserting himself into the tradition all the time, and sometimes he says, well, you know, this master has said this and that master has said that and they are all right, but I have an even better way of saying it. And I think that's the take that does him most justice.
Sì, molto spesso Dogen si collega comunque alla tradizione, aggiungendo però un suo nuovo punto di vista, no? Non so se vi ricordate quel famoso koan che parla proprio di lucidare una piastrella, no? C'era quella storia per cui vedono questa persona che sta facendo la meditazione seduta e gli si chiede, ma cosa stai facendo? Dice, sto diciamo meditando da seduto per diventare Buddha. E a un certo punto poi si mette invece a lucidare una piastrella e dice, ma adesso perché lucidi la piastrella? Ma perché voglio che diventi uno specchio. E allora l'altro gli dice, ma come fai, diciamo, a diventare uno specchio semplicemente lucidando la piastrella? E l'altro gli dice, beh, esattamente così come tu pensi di fare il Buddha meditando da seduto. Quindi vedete che c'è sempre un po' questo gioco, no, del rimbalzo della tradizione, ma tanto più, se volete, sottolineato poi da Dogen, secondo cui alla fine si potrebbe dire che lucidando le piastrelle in fondo equivale all'azione del Buddha. Quindi Dogen da un lato si introduce sempre nella tradizione citando i vari maestri, quello che hanno detto di qua e di là, però poi aggiunge sempre il suo piccolo contributo cercando di migliorare, insomma, quello che hanno detto gli altri.
I see that we have a couple of questions in the chat now. And the first one is whether the concept of the Buddha seal is specific to Zen or Chan, or is it Mahayana? And it's Mahayana, so it's shared between different Buddhist denominations, and it's specifically used in the esoteric Buddhist tradition, what's called in Japanese Mikkyo, in these rituals where you use these specific seals of one Buddha or Bodhisattva to invite that Buddha's or Bodhisattva's presence into your own body.
Per rispondere alla prima domanda, quella se il concetto del sigillo del Buddha sia Chan o Mahayana, rispondo che è la seconda, nel senso che vale anche ed è presente in tanti tipi diversi di buddismo ed è particolarmente presente in quello esoterico, quello che in giapponese si chiama Mikkyo, ed è il rituale dove si usa proprio questo sigillo del Buddha per invitare quel Buddha, cioè la presenza di quel Buddha nel proprio corpo.
Uh, The next question, I would ask you to translate, yes, because I want to get the nuances of that question.
So for Dogen, practice and insight were the same thing, were one thing, but those who did not practice it were not aware of the intrinsic enlightenment. And that makes, and that turns Zazen or monastic life into a practice, according to Dogen, to realize the foundation or ground of non-mind or non-thinking. Does that mean that for Dogen, Zazen is a practice which is practiced to realize something? Spero di aver tradotto, era
verissimo. Okay. The question is what you understand by realize. And I think one part of this unity of practice and enlightenment is to say you do not do Zazen to achieve something else. But by doing Zazen, you are doing what the Buddhas and ancestors have always done. And that is the realization. And it happens whether you are aware of it or whether you experience something or not. So the important thing is the doing it, and that's in a way the end in itself.
Chiaramente qui è importante capire cosa si intende per realizzazione. Ma diciamo che il concetto ultimo di questa unità tra pratica e illuminazione è che lo Zazen non viene praticato per uno scopo diverso, ma per praticare lo Zazen. E d'altro canto però, così facendo si fa ciò che è stato sempre fatto dagli altri Buddha e agli antenati. Ed è così che si ha la realizzazione. E questo a prescindere che se ne sia o meno consapevoli. La cosa importante quindi in questo caso è farlo.
Then I see a question on psychology.
La domanda è pensare in non pensiero. Ha un qualche equivalente o parallelismo specifico nella psicologia moderna?
Well, if you follow the reading that I proposed, where I took up the hints that Dogen gives about thinking the ground of non-thinking means to leave secular life and take up monastic life, I would say this is not so much about a specific psychological state, a kind of altered state of consciousness, but it is about making a decision and following up on it through different psychological states. And of course, if you do Zazen 8 to 12 hours per day, that will do something to the way you experience the world. But I think what Dogen tried to avoid was to identify Zazen with a specific psychological state, just like he avoided to identify it with a specific method of contemplation.
Eh, Per rispondere a questa domanda, se seguite la mia interpretazione, che poi è anche il suggerimento che ci viene da Dogen, ossia che ciò equivale a lasciare la vita mondana per dedicarsi a quella monastica, allora non entra in gioco uno stato alterato di coscienza. È questione semplicemente di prendere una decisione e di attenercisi, a prescindere dallo stato psicologico in cui ci si trova in quel momento. È chiaro che se poi si pratica lo zazen per 8-10 ore al giorno, è molto probabile che cambierà il modo in cui noi sperimentiamo il mondo, in cui lo vediamo, no? Ma quello che dice Dogen è che non ci deve essere un'identificazione dello zazen con uno stato psicologico specifico né con un particolare metodo di contemplazione.
Would you translate the next question, please?
Could non-thinking be equivalent to a non-going focus on what surrounds us through our senses and our breathing and without any judgment?
Yes, it could, but not exclusively. I think that's the point of replacing the earlier version in about contemplation with this, in a way, open-ended formula. So certainly what you describe here is a method that is compatible with thinking the ground of non-thinking. But for example, contemplating on a koan to understand what it is trying to express in terms of insight would also be fitting this thinking the ground of non-thinking.
Quindi sicuramente può essere equivalente, ma specifico, non in maniera esclusiva, nel senso che quello che si vuole fare in questo caso è proprio di sostituire quella idea precedente della contemplazione come unico metodo, applicando invece una mentalità, una formula più aperta, no? Verso varie possibilità. Quello che suggerisce la domanda è effettivamente un metodo compatibile col concetto del pensare il fondamento del non pensiero. Però in fondo anche la contemplazione legata a un koan potrebbe capire che cosa esprima quel koan, potrebbe essere perfettamente in linea anche quello con il fondamento del non pensiero. Quindi l'importante è che non è l'unico, è una delle tante possibilità.
And if I may add, I think also it is also true for both methods, so the one that you describe, or for contemplating a koan, that you could do that in a way that is not compatible with thinking the ground of non-thinking. So, for example, if you practice this attentiveness to what's going on around you and to your breathing by attaining a superior state of mind and being more the master of your own universe, that would certainly not be compatible with thinking the ground of non-thinking. And I'm saying this because I see a lot of literature in bookstores that sells Zen and also Dogen as a way to be more successful in secular life. And I think we should be aware of what's going on there. That's a kind of appropriation of his thought that is certainly not in line with what he wanted to or what he tried to convey in his writings.
E vorrei anche aggiungere una cosa, e cioè che così come entrambi i metodi potrebbero andare bene con il fondamento del il pensare, il fondamento del non pensiero, altrettanto è vero che potrebbero entrambi non essere compatibili. Faccio un esempio. Se si pratica, diciamo, questa attenzione concentrata e costante su ciò che ci circonda, e lo facciamo così da ottenere uno stato superiore della nostra mente, diventare padrone dell'universo, a questo punto siamo di fronte a qualcosa di incompatibile con quel concetto di Dogen. E ve lo dico semplicemente perché, frequentando le librerie, mi capita spesso di vedere dei libri di recente pubblicazione che cercano di spacciare Dogen, il pensiero zen, come la ricetta, la chiave per ottenere il successo, diciamo, nella vita terrena. E questa, secondo me, è una vera e propria appropriazione indebita di quello che invece voleva dire Dogen.
And similarly, obviously, if somebody were, and I think that's something that Dogen also saw around him, if you just think about a koan, to get like one up on somebody else in a kind of koan understanding contest, then that's also not thinking the ground of non-thinking.
E allo stesso modo, giusto per farvi un altro esempio, se sarebbe contrario, diciamo, al concetto del pensare il fondamento del non pensiero, qualora noi riflettessimo su un koan semplicemente per essere più bravi di un qualche nostro compagno che sta facendo la stessa cosa.